Per chi è all'inizio della fede, quindi si presume che abbia ancora una conoscenza basilare della parola di Dio, ma anche per chi è già da tanti anni nella fede, a un certo punto si ha l'esigenza di dover applicare in un modo pratico gli insegnamenti biblici ricevuti nella propria vita, nella quotidianità, nell'affrontare le varie situazioni che si presentano. Allora si verifica da una parte l'apprendimento dei comandamenti in linea teorica, così come vengono spiegati o magari come vediamo applicati, no? Alcuni esempi nella parola di Dio stessa, vedi Atti, no? Ad esempio, e dall'altra di metterle in pratica. Poi facciamo le nostre esperienze e torniamo magari su quegli stessi argomenti, gli stessi insegnamenti, osservandoli però con una nuova ottica, una nuova luce, una nuova consapevolezza, per poi riapplicarli di nuovo in contesti simili, che si ripetono poi alla fine della nostra vita. Quindi è un ciclo che si ripete. Quello che cerchiamo di fatto è la praticità della dottrina che impariamo da soli, studiando da soli la parola, o perché ci viene spiegata da qualcun altro. Stamattina vogliamo vedere insieme il passo che si trova in Tito, al capitolo 2, vedremo i primi 5 versi. Così dice: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina, i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomessi ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. E così ho intitolato questo messaggio, Praticità della sana dottrina, e vedremo 3 punti preceduti da un prologo. Quindi c'è il prologo, la praticità per gli anziani, la praticità per le anziane ed infine lo scopo della praticità. Stiamo da qualche settimana affrontando insieme questa lettera di Tito, piena di insegnamenti pratici, basati però ovviamente su una dottrina che soprattutto Paolo conosceva, ma che anche il destinatario Tito conosceva, no? Stiamo vedendo, se no non poteva portare questo incarico così difficile in un posto difficile come Creta, come abbiamo visto anche le scorse volte. Percorso e incarico di Tito simile alla fine a quello di Timoteo che abbiamo visto qualche tempo fa. Non a caso troviamo in questa epistola quegli argomenti che già sono stati trattati in Timoteo. Vediamo però stamattina un aspetto dell'applicazione della sana dottrina in un contesto particolare, o almeno a destinatari particolari. Così iniziamo con il prologo, rileggiamo il versetto 1, ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Il capitolo inizia con una congiunzione, ma, ad indicare qualcosa detto prima. Infatti la scorsa volta si è parlato di quelli che sono i pericoli per antonomasia nella Chiesa, e cioè il confondere la sana dottrina e come riprendere coloro che fanno questo. Ecco che Paolo allora comanda a Tito di insegnare quelle cose pratiche inerenti al sano insegnamento. Ora, la difficoltà che si presenta è duplice. Che cosa si intende per sana dottrina? E poi come si applica nella pratica? Entrambe belle domande a cui non è facile dare una risposta, anche una risposta precisa. Per quanto riguarda la prima, possiamo definire la sana dottrina tutti quegli insegnamenti che troviamo nell'intero canone biblico, quindi Antico e Nuovo Testamento, per i quali non si può transigere, non si può discutere. Quegli insegnamenti con cui tutti i figli di Dio, ritenuti tali, devono essere necessariamente d'accordo. Allora possiamo parlare della salvezza in Cristo Gesù verso la grazia, possiamo parlare dell'infallibilità e dell'ispirazione di tutta la parola di Dio, possiamo parlare dell'universalità del peccato e così via, di tutti quegli aspetti teologici di base che alla fine caratterizzano il Dio in cui crediamo, lo definiscono in questo modo. C'è una linea netta che circoscrive la sana? Dovrebbe. Ma alcuni definiscono alcuni aspetti secondari come invece fondamentali, altri sono più transigenti. Perché succede questo? Non ho una risposta precisa, so solo che l'uomo è peccatore. Anche se salvato continua ad imporre i propri punti di vista basati su personali esperienze, opinioni o semplicemente interessi, ahimè. Un esempio per tutti? Il matrimonio, e nello specifico le seconde nozze. Tra i figli di Dio ci sono opinioni diverse, le più disparate. Chi dice che è possibile, ma solo per alcuni casi? Chi dice che non è mai possibile se non in caso di vedovanza? Chi ha ragione? Possono rientrare le argomentazioni, le opinioni sulle seconde nozze, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio, nel confine della sana dottrina? Possono farne parte? Per cui possiamo dire, se non la pensi come me, non hai la sana dottrina. E se non porto avanti quella che è per me la sana dottrina, come ti devo considerare? Ancora come un fratello in Cristo? Chi può rispondere a tutte queste domande se non il Signore Gesù stesso? Confido che un giorno, anzi ne sono certo, prima o poi lo sapremo. Il problema è che così si creano divisioni, spaccature, a volte necessarie, proprio perché, come abbiamo detto la scorsa volta, ci sono alcuni che confondono i sani principi della dottrina. Allora vanno ripresi e, se necessario, allontanati. In altri casi invece dovremmo essere più tolleranti, inclusivi, ed accettarci e rispettarci per quelle differenze che non devono minare la comunione fraterna. La seconda domanda è di carattere più pratico: come applico nella mia vita a Dragona nel XXI secolo quegli insegnamenti della sana dottrina una volta definiti? Anche qui abbiamo lo stesso problema: c'è di mezzo le nostre convinzioni, tradizioni, cultura, egoismo, interesse, per cui poi al lato pratico abbiamo difficoltà a mettere in pratica gli insegnamenti. Questo era un po' per, ci fa un po' da cappello per quanto riguarda poi i casi specifici in cui applichiamo la sana dottrina che vedremo stamattina. Infatti affrontiamo il primo punto, che è la praticità per gli anziani. Rileggiamo il versetto 2. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Paolo affronta un problema molto particolare che riguarda le persone anziane, non gli anziani come amministratori di chiesa, a cui abbiamo visto, no, qualche settimana fa. E qui fa una lista di come devono essere, più di come devono fare, anche se poi per fare dovresti essere. Si reputa che un uomo avanti con l'età abbia acquisito una certa lezione di vita, ma non è sempre così, perché si rimane ancorati al passato, no? In modo nostalgico, quando ero giovane io, se stava meglio non si stava prima, quando c'era lui, tutte queste cose che sentiamo, no? O perché la testardaggine, no? non ti fa capire quando sbagli, continui per anni, decenni, sempre su quella linea. Ecco che allora c'è bisogno che acquisti quel profilo di saggezza, di sapienza, che gli altri, i più giovani, si aspettano da una persona anziana. E perché a loro volta possono essere dei maestri di vita. Allora Paolo ci dice che devono essere sobri, non solo non ubriachi, ma ponderati, equilibrati, obiettivi. Dice di essere sani, si parla ancora di sana dottrina. Questa sanità deve arrivare alle persone rendendole sane, non contaminate, in salute spirituale e sani come? Lo dice, nella fede, sani nella fede, perché senza fede non si può fare nulla. Abbiamo detto più volte, lo ribadiamo leggendo questo verso che si trova in Ebrei, capitolo 11, versetto 6, appunto, or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede è la base, è da dove tutto nasce. Grandi fiumi nel mondo, ma anche in Italia, abbiamo il Po, il Tevere, che hanno delle piccole sorgenti, ma poi questi corsi d'acqua si alimentano fino ad arrivare alla foce con una grande portata d'acqua, no? Vediamo questi forti, grandi estuari, andate al Fiumicino, lo vedete, insomma. E così la fede nasce relativamente piccola, ma poi si sviluppa fino a formare grandi uomini e donne di Dio. Sani nell'amore, la dimostrazione pratica della presenza di Gesù nella propria vita. Come più volte ho detto, non aspettiamo i nostri sentimenti, non aspettiamo di sentirci di amare, ma amiamo, semplicemente, di quell'amore che abbiamo per primi ricevuti da Dio. Sani nella pazienza, non so voi, mi rivolgo soprattutto ai miei coetanei, ma io comincio a non avere più pazienza di prima. Chissà, forse comincio a essere stanco, tollerante, ho accumulato troppo, ho sfogato poco. Gli anziani, che dovrebbero essere i più miti, molto spesso perdono la pazienza. Anche per le sofferenze fisiche che hanno, sì, comprensibile. Oppure, ecco, vediamo un esempio per tutti. Con i bambini. Chi è nonno lo sa, i nonni fanno i nonni. Ma poi passano la palla ai genitori. Quando cominciano a essere stanchi dei bambini, no? Essere un po' rivieri, non hanno più quella, anche quel fisico, quella pazienza di doverli sopportare. Passiamo al secondo punto, riguardo alle donne anziane. Rileggiamo dai versetti 3 alla prima parte del versetto 5. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. Per quanto riguarda quindi le sorelle non più giovani, Paolo dedica qualche riga in più, se non altro per il loro ruolo di insegnanti a loro volta, qui esposto in modo più esplicito rispetto agli uomini, no? Viviamo in un mondo che, a ragione, vuole riabilitare il ruolo della donna, no? Una posizione più rilevante per quanto riguarda il rispetto, la considerazione, la dignità. E in alcuni paesi del mondo le donne vivono ancora una condizione di schiavitù, praticamente, in cui non possono assolutamente disporre della loro vita. Del resto considerata pressoché inutile, se non a soddisfare i bisogni del marito e del resto della famiglia. Molte lotte sono state fatte a proposito perché la donna potesse conquistare la giusta dignità. In alcuni paesi sono state fatte anche dei passi avanti, ma a quanto pare c'è ancora molto da fare. E le donne cristiane? Che ruolo devono avere nella famiglia e nella Chiesa? Anche qui molte ore di studi e di predicazioni sono state spese in questa Chiesa, ma anche altrove, in convegni che si fanno, no? Ma stamattina vogliamo dare particolare attenzione alle donne anziane. Innanzitutto, come gli anziani, cioè gli uomini, anche loro sono chiamate a santità, cioè separate dal mondo per compiere compiti particolari. Non devono essere maldicenti, innanzitutto, e non vuol dire solo non avere un linguaggio scurrile, perché non pensiamo che soltanto gli uomini siano così, eh? Ma proprio quel parlare male, inappropriato e non in modo veritiero. Quel passaparola, no? Che distrugge le persone. I pettegolezzi che così tanto fanno danno, anche nella Chiesa, eccetera. Non dedite a vino, una certa quantità. E qui la sobrietà è più esplicita, no? Di quanto detto per gli uomini. Non so, forse a crederci era il vino buono. Sta di fatto che forse se ne faceva un abuso in quel posto. Quindi non dice di evitare di farsi il bicchiere di vino in compagnia, ma evitare di far seguito ad altri bicchieri, se non altro per non alimentare la maldicenza, no? Perché poi magari gli aspetti inibitori cominciano a abbassarsi e lì comincia a dar sfogo tutta la tua... Devono essere maestre del bene, un bene non solo esercitato per se stesse, ma insegnato a loro volta. E qui l'esempio è fondamentale. Parte da anni di esperienza, del proprio matrimonio, da trasmettere alle giovani, perché possono farne tesoro. Capite bene la responsabilità di donne che pensano di essere alla fine della loro vita e di non avere altro da dare, di trasmettere, sbagliatissimo, perché proprio lì che sono preziose, hanno ancora molto da dare. Incoraggiare ad amare mariti e figli. Insegnare ad amare. In passato non sempre si aveva la possibilità di scegliere il marito che più piaceva. E come abbiamo detto, ancora oggi in alcune parti del mondo questo avviene. Allora, dare quei consigli per poter affrontare matrimoni difficili, capire come agire e soprattutto come reagire, trasmettere quell'esperienza per saper affrontare situazioni problematiche. E così anche per i figli, a volte ci fanno arrabbiare, è vero? A volte non sappiamo proprio come interfacciarci con loro. E quando impariamo, se impariamo, ecco che dobbiamo riadattare l'educazione e gli insegnamenti ai ragazzi che perché nel frattempo sono cresciuti e ricomincia da capo. I nostri figli non hanno bisogno solo di una buona educazione, di una buona istruzione, hanno bisogno di essere seguiti, responsabilizzati, ma soprattutto istradati ad onorare Dio attraverso la loro vita, nel posto in cui si trovano, a scuola ad esempio, ma prima devono imparare ad essere obbedienti in casa. E non è facile educare i figli, oggi ancora più di una volta, hanno tanti impulsi, hanno tanti input che li distraggono, li portano altrove. Non è sempre facile amarli, anche questo. Non è sempre facile dimostrare amore ai figli perché loro lo comprendano. Sono tante cose da imparare. E avere chi ce le insegna non è male. Devono essere sagge, l'importanza di insegnare ad essere sagge. Le donne anziane dovrebbero solo esserlo più delle giovani, ovviamente. Una saggezza esercitata non solo dentro casa ma anche fuori di casa. L'importanza di avere una buona avvedutezza quando si è nel mondo, per strada, al lavoro, qualsiasi altro posto. Essere caste. È risaputo che gli uomini guardano le donne diversamente da come le donne guardano gli uomini. Per cui li richiamo ad essere caste non solo nell'abbigliamento, è più marcato per le donne che per gli uomini. Non che gli uomini non debbano esserlo, ma proprio per non dare adito a maldicenze, le donne devono essere un po' più attente alla loro condotta, evitando di imitare quello che si vede in giro, parlo specialmente per le giovani, quello che viene loro proposto da questo mondo, quegli schemi, quei modelli che non appartengono alla Chiesa. Dirigenti nei lavori domestici, perché questa attenzione particolare ai lavori domestici? Beh, un tempo le donne passavano molto più tempo in casa, perché il numero dei figli era maggiore di adesso, mediamente, e soprattutto gli elettrodomestici erano molto meno di adesso, o meglio, non c'erano proprio. Per chi non ha mai stirato, è veramente difficile imparare a farlo, io ancora non ci sono riuscito completamente. E io non ho mai visto o saputo di donne giovani che insegnano a stirare a donne anziane. Non so voi. Quindi il loro lavoro era essenzialmente quello domestico, una gran mole di lavoro, se ci pensiamo, o se riusciamo ad immaginarlo, no? Senza i vari aiuti che abbiamo oggi. E l'uomo si occupava essenzialmente del mantenimento economico della famiglia, lavorava diverse ore fuori casa al giorno. L'importanza di essere diligenti quindi non era, è solo per svolgere bene i lavori, ma anche di essere una buona amministratrice della casa. Leggiamo un passo famoso che si trova in Proverbi, al capitolo 31, grazie uomo, versetto 10 a 16. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Andiamo fino a qui. Quindi è sbagliatissimo pensare che la donna deve essere inerme e passiva in casa. Si può essere molto creative, molto ingegnose. E per questo apprezzate e gratificate. Viene comandato di essere buoni, di insegnare di essere buoni, quindi un sentimento è una conseguenza condotta che racchiude tante cose. Ma mi fa pensare soprattutto alla dolcezza, alla mitezza, alla disponibilità, all'ospitalità, ammaestrata e a fare il bene, pronta a trasmetterlo ai propri figli, un po' come un passaggio di testimone. Sottomessi ai loro mariti. Ultimo ma non per ultimo, abbiamo già trovato e spiegato questa espressione, questo concetto in Timoteo. Lo vogliamo ricordare brevemente specificando che la sottomissione non comporta mai una sopraffazione con abusi di qualunque genere. Sono assolutamente condannati. Non comporta un calpestare la dignità della moglie, ma è una semplice definizione di ruoli. È importante quindi che il ruolo della donna anziana nello spiegare cosa si pratica, cosa in pratica voglia dire la sottomissione, che le giovani possano chiedere consigli su come comportarsi in determinati frangenti, certe che le donne anziane sappiano rispondere. Uso di solito questa illustrazione per spiegare la sottomissione nel matrimonio, spiegando innanzitutto che i coniugi cristiani, prima di sposarsi, cosa sono? Fratelli e sorelle in Cristo, si presume. E come tali sono chiamati a sottomettersi a vicenda, no? Leggiamo in Efesini 5, capitolo 21 e 20, a 24, versetti 21 e 24. Sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Poi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Quindi poi, quando ci si sposa, le cose cambiano un pochettino. Quindi, tornando all'illustrazione che volevo darvi, immaginiamo che il matrimonio è un po' come una società per azioni, in cui il marito ha il 51% del pacchetto azionario e la moglie il 49%. Spetto al marito l'ultima parola, ma prima deve dover sentire la moglie che ne pensa e darne il giusto peso. Passiamo al terzo punto, lo scopo della praticità, e rileggiamo la seconda parte del versetto 5. Perché la parola di Dio non sia disprezzata. Qual è la motivazione della moglie a svolgere tutti questi compiti? A svolgere questo ruolo con tutto l'insegnamento, ma anche l'incoraggiamento ricevuto dalle anziane. Tutto gira intorno alla parola di Dio, no? Da cui siamo partiti. La sana dottrina che dobbiamo sempre avere in testa, soprattutto nel cuore. Dio, quando ci comanda qualcosa, non ci lascia senza spiegazioni o motivazioni. Il fine ultimo è chiaro: portare gloria a Lui. E stamattina vediamo che un modo in cui possiamo farlo è esaltare quella parola che vogliamo seguire, o almeno che nessuno possa parlarne male. E nel caso delle donne, leggiamo in Prima Pietro, al capitolo 3, versetti da 1 a 3, Anche voi, moglie, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche non ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Immaginate in questo contesto dove la moglie parla di Gesù ad un marito non credente. E al primo sbaglio che fa la moglie, perché tutti sbagliamo, cosa si sente dire dal marito? E tu dici di essere pure cristiana? Quanto abbiamo bisogno di comprendere come applicare la sana dottrina? Una volta definita, anche lì abbiamo detto che non è facile, perché se quello che impariamo dalla parola non riusciamo ad applicarlo alla nostra vita, rimane un argomento da salotto, alla fine. Leggiamo in Giacomo, capitolo 1, versetto da 22 a 25. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Paolo ha ben compreso questo, stesso Paolo che non ha lesinato a spendere pagine e pagine spiegando i fondamenti della teologia. In questi giorni sto leggendo Romani. Ma c'è un momento in cui dobbiamo dire a noi stessi, ecco, ora devo applicarlo. Come devo fare? Stamattina abbiamo visto il ruolo delle persone anziane, uomini e donne, magari già lo siamo, lo saremo, forse, se il Signore non torna prima, che la parola che impariamo e che insegniamo, qualora ne abbiamo l'occasione, l'opportunità, possa essere un tutt'uno con la nostra vita pratica. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola, questi insegnamenti che arrivano diretti, perché riguardano aspetti pratici della nostra vita e noi vogliamo farne gran tesoro. Così nelle possibilità dell'applicazione vogliamo considerare quello che tu hai disposto nella Chiesa e noi vogliamo essere esecutori di quella parola imparata che vediamo, che facciamo nostra. Aiutaci a farlo nelle difficoltà, laddove c'è più bisogno, nei modi che tu vuoi, Signore, per noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.